può ravvivare questo ricordo, questa decisione che ha preso un giorno per Gesù. Chi invece non è ancora battezzato può cercare di capire ma che cosa significa veramente questo passo, questo battesimo. E sicuramente per Alfio e Michelle sarà una grande emozione perché, come abbiamo visto al corso sul battesimo che abbiamo fatto, ma che anche vedremo questa mattina, il battesimo ha un significato molto profondo e spiritualmente forte. Vediamo un po' che cosa significa la parola. La parola battesimo deriva da una parola greca che si dice più o meno baptizo o baptizo. E sapete, il greco è una lingua molto più ricca dell'italiano, ma uno dei suoi significati più rilevanti è proprio quello di immergere, immersione. Però è una parola che era usata ai tempi di Gesù in maniera molto informale e la si usava per ogni attività che aveva un po' a che fare con l'acqua. Per esempio, quando andavano a lavare i panni al fiume o in lavanderia, dicevano vado a baptizo i panni. Quando andavano a lavarsi e facevano il loro bagno al fiume o al lago, dicevano io vado a baptizo. C'era questa idea di lavare, di lavarsi. E poi è arrivato Giovanni il Battista e poi è arrivato Gesù. Tutti e due hanno parlato di battesimo dandogli un significato un po' diverso. E dunque spesso i discepoli di Giovanni, i discepoli di Gesù dovevano un po' specificare di che si trattava e dicevano io mi battezzo del battesimo di Giovanni. Così sapevano subito che cosa fosse. Sapevano che era il battesimo del ravvedimento dei peccati. Io mi battesimo del battesimo di Giovanni. Dunque non mi lavo solo perché sono sporco, ma sto dando un significato diverso a questa parola. È così che, come allora, oggi è la stessa cosa. Quando parliamo di battesimo, noi sappiamo più o meno che cosa intendiamo, ma come allora il battesimo ha un significato solo se glielo si dà questo significato. Se no, sarebbe, anche oggi, come 2000 anni fa, un semplicemente bagnarsi e cercare di lavare via lo sporco, la polvere che si è attaccata a noi durante una giornata di lavoro, una giornata di cammino. Il battesimo non ha senso senza il suo contesto. Il battesimo non ha senso se non capiamo che cosa è successo 2000 anni fa sulla croce. Ma vediamo più da vicino alcuni passaggi di Giovanni. Giovanni ormai lo conosciamo quasi a memoria, siamo arrivati quasi alla fine. Io vorrei riguardare assieme a voi due passaggi in cui si parla di acqua, perché l'acqua è un elemento importante quando parliamo di battesimo. Il primo è la prima storia è successa attorno a una piscina che si chiama la piscina di Betesda. Sicuramente ci ricordiamo di questa storia, La troviamo nel capitolo 5 di Giovanni. Cos'è successo? C'era un uomo che aspettava da 38 anni di poter entrare nella vasca, però la particolarità era che doveva essere un giorno particolare dell'anno quando si diceva che arrivava un angelo dal cielo e muoveva l'acqua e il primo che entrava sarebbe stato guarito. Che crudeltà, io mi sono detto, per un paralitico. Aspettare anno dopo anno e quasi con la speranza di poter entrare, ma dentro da qualche parte sapere che non sarebbe mai successo questo momento di guarigione. Perché? Perché essendo paralitico non poteva entrare e c'era sempre qualcuno più veloce di lui. Ma vediamo in questa storia che Gesù lo incontra questo paralitico e gli fa un'offerta. Dice, io ti posso dare questa guarigione. Ma vediamo un po' che cosa risponde questo paralitico a Gesù. Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi mette nella vasca e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima. In questo modo, quest'uomo ha limitato Gesù nella sua azione, nel suo potere. Non ha capito che Gesù era la sua salvezza. Perché spesso questa è un po' una limitazione umana che abbiamo, dunque non era solo la sua particolarità, noi tendiamo a pensare come noi conosciamo. Fino a oggi, le nostre esperienze fino a oggi, quello che abbiamo visto fino a oggi. E dunque quello che questo infermo aveva visto fino a oggi, che in fondo l'aveva logorato dal dentro, è che anno dopo anno vedeva, se la vedeva, una persona guarire. E lui vedeva ogni anno la sua speranza diminuire. La seconda storia che leggiamo l'abbiamo letta nel capitolo 4. E vi ricordate, c'era una samaritana che ha incontrato Gesù a un pozzo e questa storia parla di questo incontro, di questo dialogo che Gesù e questa samaritana hanno avuto. E la samaritana aveva due problemi. Uno era, come fai tu a parlarmi, che sei giudeo e io sono samaritana, insomma noi siamo nemici, come facciamo a avere una conversazione noi? C'è qualche cosa che non quadra qui. E anche lei aveva già messo delle limitazioni umane all'incontro di Gesù. E poi aveva un altro problema, la samaritana. Fa, come fai tu a dirmi, perché tu mi hai detto, io sono l'acqua vivente, se bevi da me non avrai mai più sete, come fai tu a dirmi questo che non hai neanche un secchio? Dunque la samaritana ha visto solo le limitazioni. Ciò che notiamo in questi due passaggi è proprio questo, la limitazione umana, quello che noi conosciamo umanamente e le possibilità che Dio ha per noi. Quando incontriamo Gesù, Gesù ci sconvolge la vita. Gesù ci cambia il modo di pensare. Gesù ci fa andare oltre a quello che abbiamo visto finora, pensato finora e magari creduto finora. Io mi ricordo quel giorno in cui Alfio mi aveva detto, io avevo giurato a me stesso che non avrei mai più messo piede in una chiesa. Come succede il cambiamento? Perché cambiamo idea? Perché cambiamo opinione su qualche cosa? Perché un ateo a un certo punto sceglie di seguire Gesù? Perché una persona imprigionata nei problemi della vita e disillusa a un certo punto si apre a una nuova speranza che Gesù veramente può aiutare nella situazione in cui si trova? Perché una persona intrappolata nella sua religiosità, che è abituata a fare le cose sperando che qualche Dio l'ascolti, a un certo punto capisce che non deve fare lui o lei questa cosa, ma che Gesù ha già compiuto tutto per lei. Come succede? Quando incontriamo Gesù, lui ci permette, e questo è il vero miracolo, di togliere tutte quelle barriere mentali, le barriere spirituali, le barriere tradizionali che avevamo e incominciamo a vedere lui per chi lui è. Questo è il vero miracolo. Nei paesi in cui si sta bene, diciamo così, materialmente, spesso noi crediamo di essere autosufficienti. Pensiamo di avere tutto ciò che serve per vivere una buona vita. E se per caso c'è qualche cosa che non va, allora dobbiamo solo cercare un po' il canale giusto. Allora devo trovare il dottore giusto, oppure devo cercare uno psicologo, oppure devo rivolgermi all'assistenza sociale o alla disoccupazione. Basta trovare il canale giusto e dopo forse il mio problema poi viene risolto. Ma ciò che non viene risolto è questo bisogno innato di avere una relazione con Dio. E questo lo possiamo coprire in molti modi. Ma abbiamo visto in queste due storie, nella storia di questo paralitico e nella storia della donna samaritana, che loro, mentre ragionavano ancora in questi termini, ma sì, basta che io riesco a entrare in questa piscina e magari qualcuno un giorno ha pietà di me e mi butta dentro, oppure l'altra la samaritana al pozzo, basta che io capisco in fondo a far funzionare una relazione, perché Gesù gli aveva detto, ma guarda che tu hai avuto 5 mariti e adesso quello con cui vivi non è tuo marito, ma io ti posso dare di più di quello che tu stai cercando. Lei, mentre era in cerca di soluzioni, ecco che tutti e due incontrano Gesù e Gesù gli stravolge la vita. Gesù chiede solo una cosa, dice credere in Lui. Se tu credi in me, tu avrai un'acqua vivente che da te sgorgeranno fiumi di acqua viva. Se tu credi in me, io ti posso guarire da quel male che ti affligge da 38 anni, ti posso dare quella speranza che tu hai cercato da tempo, da anni. Se tu credi in me, avrai la vita eterna, dice Gesù a ognuno di noi. E il fatto di credere presuppone poi che segue un atto, perché noi, come ci dice la parola di Dio, noi crediamo con il cuore, confessiamo con la bocca e poi l'atto del battesimo è un'azione che dà credito a queste cose che sono successe, cioè il credere col cuore e il confessare con la bocca. Così Gesù ci fa la sua proposta di incontro. Gesù ci fa capire che Lui è molto di più di tutto quello che noi abbiamo mai cercato in tutta la nostra vita. Gesù è quello che ci fa andare a letto alla sera contenti della giornata e, se qualcosa è andato storto, poter consegnargli la giornata e dire grazie. Gesù è colui che ci fa alzare la mattina e ci fa affrontare una nuova giornata con gioia, con aspettativa e non con l'ansia di dover affrontare una nuova giornata. Perché? Perché Lui è con noi, perché ci accompagna. Questa è la nuova vita. Questa è una vita non più di dover dipendere dai nostri ragionamenti, dalle nostre forze, ma dipendere da qualcuno che ci ha creati, che ci ha pensati e che ha tutte le risorse per noi, per oggi, per domani e per l'eternità. Questa è la nuova vita. Dunque questa è l'offerta che Gesù fa. Quando ci incontra, ci stravolge, non capiamo più niente, diciamo ma com'è possibile? Io fino a ieri avevo giurato che Dio non esisteva e ora sento che c'è qualche cosa di diverso. Sento che Dio è vero. Ecco che questo incontro presuppone un'azione da parte nostra. Il battesimo è la nostra parte nel processo. Il battesimo è un atto. Il battesimo è un atto volontario. Alfio e Michel non li obbliga nessuno a scendere in questa vasca pseudo calda per lasciarsi battezzare. E vediamo un po' che tipo di atto è. Il primo atto è che il battesimo è un atto di ubbidienza. Quando Gesù parla, noi possiamo scegliere di ubbidire alle sue parole. Leggiamo un po' assieme questo passaggio. Andate dunque, fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ecco che Gesù dice il battesimo è una conseguenza, un atto pratico di ciò che voi avete deciso nel vostro cuore. Avete deciso di seguirmi? Ecco allora che il battesimo è l'inizio del discepolato. quando non mi devo battezzare? Quando non credo. Se credo, mi battezzo, ma è semplice. Perché non battezziamo i bambini? Perché loro non hanno la possibilità di scegliere di credere in Gesù ancora. Sono troppo piccoli, lasciamogli il tempo. E a volte, questa è una mia opinione personale, battezzare i bambini è piuttosto un atto scaramantico. Cara, che succede qualcosa, almeno sono battezzati. Ma non ha nessuna rilevanza biblica. Dunque, chi ha creduto e sarà battezzato sarà salvato. Dunque, chi ancora sta pensando al battesimo, sappiate una cosa, se credete, allora non avete più tanto bisogno di riflettere. Chi crede sarà battezzato, sarà salvato. E l'altro, il secondo, è un atto di identificazione. Io, battezzandomi, dichiaro che non mi identifico più con quelli che lavano i panni al fiume o chi fa una doccia per lavarsi. Non mi identifico più con questi e dichiaro che il battesimo è un'appartenenza, un'identificazione ai principi che Gesù ci ha lasciato, ai suoi insegnamenti. Dunque, battezzandomi, io sto dicendo mi identifico nelle verità bibliche, mi identifico in ciò che Gesù ha detto, mi identifico in ciò che Gesù ha fatto per me. E cosa sono queste cose che Gesù ha fatto per me? Che è morto sulla croce per il perdono dei miei peccati e poi è risuscitato. E questo è uno dei significati del battesimo. Io muoio la mia vecchia vita, la lascio giù sott'acqua e poi risorgo a nuova vita. 2 Corinzi 5,17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Questo è ciò che succede con un incontro con Gesù. La nuova vita, che guardando indietro ci si dice, ma come facevo a vivere prima senza Gesù? Come era possibile vivere senza questa presenza costante di Gesù? Dunque il battesimo è semplicemente un atto che dichiara io mi sono identificato con queste nuove realtà. Sono appena tornato dal Giappone e con i missionari del luogo siamo andati a visitare un tempio shintoista. Se posso vedere le diapositive, qui a sinistra, prima di entrare nel tempio, bisognava lavarsi con l'acqua, lavare le mani, lavare la bocca, lavare un po' la testa per i pensieri, eccetera, eccetera. E dopo, sempre prima dell'entrata, a destra c'è questa specie di ruota in sasso che bisogna girare e a ogni simbolo c'è un senso, uno dei nostri cinque sensi. L'udito, il tatto, il gusto, la bocca, eccetera, eccetera. Cosa bisogna fare prima di entrare nel tempio? Bisogna purificare questi cinque sensi. Se ho visto qualcosa che non devo vedere, mi purifico. Se ho sentito qualcosa che non devo sentire, mi purifico. Se con la mia bocca ho detto qualcosa che non dovevo dire, ho gustato qualcosa che non dovevo gustare, non lo so, mi purifico la bocca, eccetera, eccetera. E poi, fatto questo, automaticamente, secondo la loro credenza religiosa, il cuore è puro e lo spirito è puro. Allora posso entrare nel tempio. Ho detto, non è poi così, non sembra poi così sbagliato, no? Giusto? Se purifico tutto ciò che i miei sensi, che è, insomma, il mio fisico è la cosa più terrena che può esserci, no? È legata alla carne. Allora, se io purifico tutto questo, allora poi automaticamente mi purifico il di dentro, giusto? No. È tutto giusto a parte che è l'incontrario. È tutto giusto a parte che è tutto sbagliato. Gesù è morto affinché io, identificandomi con la sua morte, posso essere purificato dal di dentro. E se il mio cuore è puro, se la mia anima, il mio spirito sono puri, ciò che esce da me poi è purificato. E questa è, e questo è il segreto del Vangelo. Io non devo giocare a fare il bravo cristiano. Gesù ha già fatto tutto per me. Io mi identifico con Lui e nel suo tutto è compiuto della croce, io posso semplicemente camminare questa vita e dire a Dio, a me stesso e a tutti gli altri: io sono un essere umano, la mia natura è peccaminosa, ma con Gesù io posso vivere una vita santa. Con Gesù al mio fianco, con lo Spirito Santo, io posso vivere come piace a Dio. E questo è Vangelo, questa è nuova vita, questa è identificazione con la nuova vita. E il terzo atto è un atto di proclamazione. È una proclamazione pubblica il Vangelo, battesimo secondo il Vangelo. Galati 3, 26 a 27. Perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Battezzarsi vuol dire a tutti gli altri: guardate un po', io ho un nuovo vestito, mi sono rivestito di Cristo. Io spesso faccio il paragone con il matrimonio e dico: ma come fate a sapere che io sono sposato? Perché ho una fede al dito? Magari me la sono messa stamattina. Perché a casa ho un documento firmato dall'ufficio civile della città di Locarno? Sì, potrebbe essere questa una garanzia, una testimonianza, se non è falsato. Ma poi anche perché al matrimonio ci sono dei testimoni. Ed è strano, non strano, è bello da osservare come in tutto il mondo, anche in culture diverse una dall'altra, il matrimonio è sempre un atto pubblico. Ci sono sempre dei testimoni. E io credo proprio perché è un'istituzione inventata da Dio e ha creato nell'uomo questo bisogno di farlo pubblicamente con dei testimoni. E il battesimo è la stessa cosa. Io ho accettato Gesù, ho promesso amore eterno al mio Gesù, e questo non lo può vedere nessuno, perché è una cosa intima tra me e Lui. E da quando scelgo Gesù nella mia vita, lo accetto, io sono salvato. Ma con il battesimo, con questo atto di battesimo, io proclamo che quello che è successo nel mio cuore è visibile agli altri. E a chi lo voglio proclamare pubblicamente? Prima di tutto a me stesso. Perché sapete, io domani mi posso alzare con la luna storta, il diavolo mi confonde un po' i miei pensieri e mi dice: ma sei proprio sicuro che Dio esiste? Io tiro fuori il mio atto di battesimo e dico: io ho deciso di lasciarmi battezzare perché io credo tutto nel Signore. Io magari adesso, in questo preciso momento, non sento una grande presenza dello Spirito Santo, ma la parola di Dio me lo dice e io ho scelto di battezzarmi. Vai via Satana dalla mia vita nel nome di Gesù. Lo dichiaro a me stesso, è un atto fisico che io proclamo a me stesso. E poi lo proclamo a Dio, a Gesù stesso, perché Lui ha detto: lasciatevi battezzare. Io, Gesù, vedi che ho scelto di lasciarmi battezzare perché ho creduto in te. E poi lo dico anche al mondo, a tutti coloro che mi conoscono: sappiate che io ho cambiato vita, sappiate che io ora ho scelto di vivere diversamente. E poi è anche una proclamazione al mondo spirituale, un mondo che noi non vediamo ma che esiste. L'atto del battesimo è un atto spiritualmente molto forte, che dichiara un passaggio tra la vecchia vita e la nuova vita. Non per questo nei paesi perseguitati si muore a causa del battesimo. Chi è battezzato lo uccidono. Chi ha creduto e nessuno lo sa, ha ancora la vita salva. Ma spesso le persone che sono battezzate nel nome di Gesù sono proprio quelle che vengono uccise perché è illegale essere cristiani in quelle nazioni. Vorrei concludere ripetendo una frase che io ho detto, che ho vissuto e che voi avete vissuto. Quando incontriamo Gesù, la nostra vita è stravolta, è cambiata. Io mi fermo perché avremo delle testimonianze da ascoltare. Io credo che le testimonianze sono, come dice anche la parola, testimoniano dell'amore di Dio, della forza di Dio, della potenza di Dio, testimoniano che quello che io ho detto questa mattina è vero, che quando Gesù entra nella vita di una persona, stravolge il modo di fare, di pensare e di vivere. Bene, ora noi vi lasciamo il tempo di andare a cambiarvi, se avete ancora bisogno di cambiarvi.